resilienza della realtà. Io capisco che la crisi italiana ha delle caratteristiche molto diverse dalla crisi che per esempio è esplosa negli Stati Uniti e in altri paesi, e che per queste sue caratteristiche, che peraltro in larga parte legata alla caratteristica della sua struttura economica così capillare, quindi così difficilmente controllabile in questo momento. Insomma, da noi non c'è stato il terremoto che c'è stato negli Stati Uniti. Da noi questa crisi è strisciante, sembra insomma non è fallito la più grande assicurazione, la più grande banca, la più grande azienda. Noi siamo una struttura economica prevalentemente caratterizzata da piccole e medie imprese, le quali si stanno spegnendo, no? Nella stragrande maggioranza dei casi, magari nel silenzio generale, ma naturalmente nel dramma personale dell'imprenditore, dei dipendenti, e questo interessa anche aziende medie che possono appunto, grazie a Dio almeno quelle, ricorrere certamente a forme di cassa integrazione, anche se oggi effettivamente bisogna riconoscere che la cassa integrazione, quella in deroga, è stata rifinanziata, una delle poche cose che sono state fatte grazie alla disponibilità delle regioni che hanno messo a disposizione i nostri soldi, i soldi degli enti locali per la cassa integrazione. Il Presidente della provincia lo sa benissimo cosa vuol dire questo, e quindi è più facile negarlo, non c'è dubbio, però c'è. E quindi innanzitutto per affrontarla bisogna riconoscere che c'è. Questo governo non lo ha mai riconosciuto e non ha mai fatto nulla di vero, di reale per rimettere in piedi l'economia. Basta pensare al ritardo con il quale e tuttora insomma i provvedimenti sono assolutamente inadeguati. Insomma, cioè, si fa un altro scudo fiscale per i capitali dall'estero e si continua a non assicurare il credito alle piccole imprese dopo che si sono aiutate le banche. Cioè, si sta approfittando di questa crisi per fare cose gravissime di modifica profonda del nostro sistema di welfare, ma esattamente in senso opposto a quello che altri paesi stanno facendo. Io cito per tutti il fatto che noi siamo l'unico paese al mondo nel quale è diminuita l'offerta formativa. Cioè, non c'è paese che oggi, in tempo di crisi, di globalizzazione, soprattutto europeo, diminuisca l'offerta scolastica per i nostri ragazzi. E da noi è successo questo. Cioè, il ministro Gelmini ha parlato di tre riforme e le ha fatte: la scuola elementare, il liceo e gli studi professionali. E in che cosa consiste questa riforma? Nella diminuzione delle ore di insegnamento. Mica c'è altro, eh? Ora, qual è il paese che in tempo di crisi, quando si deve investire sui beni duraturi, fa una cosa di questo genere? Io poi mi sono sempre chiesta perché se lo possono permettere, perché non c'è stata la rivoluzione. E quando penso a questa cosa purtroppo mi rispondo in una maniera dolorosa. Cioè, Berlusconi, prima che essere il governante di questo paese, è l'interprete, e prima che essere l'interprete è il fautore, è il plasmatore di questo paese, perché i nostri genitori, i miei genitori, negli anni 50 e nei primi anni 60, per mandarci a scuola, per farci laureare negli anni 70, hanno fatto sacrifici inenarrabili. Basso tasso di scolarizzazione, con il basso tasso di laureati, perché evidentemente nel frattempo si è capovolta la gerarchia dei valori. Cioè, il ministro Gelmini ci ha tolto abbassare le tutele in campo sanitario, di sicurezza del lavoro, di sicurezza nelle strade. Poi dopo ci mandano l'esercito per difenderci dagli immigrati, ma quell'esercito, ammesso che ci difenda dalla percentuale di immigrati delinquenti che ci potranno essere, mica ci dà la sicurezza del lavoro, la sicurezza della sanità, la sicurezza delle strade, la sicurezza della pensione, la sicurezza del lavoro dei figli. E questa crisi loro la stanno utilizzando non per fare una riforma che ci faccia vivere in maniera più adeguata nel mondo di oggi, no, la stanno usando per fare ancora di più quel modello di società che hanno in testa, dove i beni fondamentali diventano privati, dove con decreto e voto di fiducia si innalza l'età pensionabile delle donne. Voi mi direte, in tutti i paesi europei è così? Sì, è vero. E noi eravamo disposti a discutere questa misura. Ma negli altri paesi europei, alle donne che vanno in pensione a 65 anni, è assicurato, primo, stessa possibilità di carriera degli uomini per andare al lavoro, nell'accesso al lavoro, stessa retribuzione, asili nido per i figli, assegni familiari per i figli, congedi parentali retribuiti. Quando alle donne italiane il governo avrà dato tutto questo, gli potrà anche chiedere di stare a lavorare 5 anni in più. Pensionabile, ha detto non usate l'età pensionabile delle donne più bassa di quella degli uomini per coprire l'inadeguatezza delle politiche per le donne, per la famiglia e per i bambini che ci sono in altri paesi. Quindi non gli ha detto aumentate l'età pensionabile, gli ha detto fate gli altri servizi e quindi aumentate l'età pensionabile. Per decreto, con voto di fiducia, l'ennesimo voto di fiducia, si aumenta l'età pensionabile delle donne. Ma io non ho visto né soldi per gli asili nido, né politiche di conciliazione, né congedi parentali, né assegni per i figli, né politiche vere per la casa, nulla di tutto questo. Cioè, questo è il punto grave. Poi una crisi come questa, in Italia, che è vero, ha delle caratteristiche diverse dagli altri, da certi punti di vista è stata anche meno grave dal punto di vista bancario e finanziario. Non per questo ha avuto meno conseguenze nell'economia reale. Ma in Italia la crisi è più brutta per due motivi. Le forti disuguaglianze, basti citare quella tra nord e sud, adesso dopo che c'è stata la rivoluzione non al sud ma nel loro partito, hanno trovato una grande idea innovativa della cassa per il mezzogiorno.
50 anni fa.
Quello che hanno saputo fare, quattro spiccioli riciclati che non c'è un soldo fresco, ma cambia il modo con il quale lo si dà, cioè si ricrea la cassa per il mezzogiorno. Quindi una crisi come questa in Italia la prima cosa che fa è cerchi di superare le disuguaglianze, invece loro ne hanno create di più. E l'altro aspetto che è un altro grave caratteristica di questo paese è l'immobilità sociale, cioè noi siamo un paese bloccato, le giovani generazioni hanno davanti a loro la negazione del futuro. Tornando alla mia generazione, alla nostra generazione, di molti che sono qui questa sera, non ci avrà regalato niente a nessuno, ma quello che volevamo in qualche modo l'abbiamo ottenuto. Io da figlia di contadini della Val di Chiana ero diventato un modesto ricercatore universitario grazie ai sacrifici dei miei genitori, ma anche al fatto che vivevo in una società che me lo consentiva. Oggi i nostri ragazzi tutto questo non è assicurato, non è garantito. E in una società come questa, se tu vuoi affrontare la crisi, immetti alcuni elementi di mobilità con più formazione e con più mobilità sociale, con più liberalizzazioni, con la rottura dei privilegi e delle caste. Insomma, io penso che questo sia il governo che ha accarezzato di più pacchetto Bersani, e abbiamo fatto proposte per far fronte all'emergenza della crisi con il pacchetto Franceschini. Ritorniamo, basta vedere le nostre mozioni di tutte e tre i segretari, ci sono comunque proposte per uscire da questa crisi, non fosse altro che c'è la consapevolezza che questa crisi ha padre e madre, non è figlia di nessuno, ha responsabilità precisa, che si chiamano mercato senza regole, che si chiamano finanziarizzazione dell'economia, che si chiamano estromissione della dignità del lavoro dal processo produttivo, che si chiamano disuguaglianze, o utilizzo improprio dei beni ambientali, privatizzazione dei beni pubblici. Queste sono le cause. Lo ha detto con molta chiarezza anche il Papa nella sua enciclica, che è inutile andare a commentare dappertutto, come se avessimo... bisogna fare politiche per cambiare questa strada. E io non vedo in questo centrodestra la capacità di dire, beh, usciremo da questa crisi, ma come ha detto il Presidente della Repubblica e come sta facendo Obama, usciremo migliori perché abbiamo imparato la lezione. No, tutto il contrario. Noi siamo il paese che vorrebbe difendersi dalla crisi con il protezionismo, che anziché aprirsi al mondo riscopre la ghettizzazione dei territori, che fa, diciamo, in qualche modo apre le strade a forme di xenofobia e di razzismo, che vive l'immigrazione come la più grande minaccia, che ha paura del mondo. Cioè, questo vuol dire, è arrabbiato anche lui, Obama adesso ha la guerra in casa perché vuole fare la riforma della sanità. No, come dire, non farò confronti e paragoni, ma io so che ha la guerra in casa perché vuole fare una cosa sacrosanta. Spero che gliela facciano fare, spero non gliela faranno fare, ma spero che riesca a farla lo stesso. Ma comunque oggi lui può dire il peggio sta passando, perché lui ha vinto sull'interpretazione della crisi. Come è diventato presidente degli Stati Uniti, è andato a colpire le cause principali della crisi, dall'economia di guerra, dal conflitto di civiltà, alla finanza senza regole, ha colpito i colpevoli, ha rimesso in moto l'economia capovolgendo in qualche modo il sistema di organizzazione. E poi ha trasmesso questa idea appunto di un futuro che ha imparato la lezione. Noi stiamo esattamente nella posizione opposta, cioè questi vogliono approfittare della crisi per modellarci ancora di più sulle loro idee malsane, ed è questo sul quale noi dobbiamo